www.redigio.it e la storia continua. Il regime dell'acqua calda. La moda ne ha sempre in serbo qualcuna delle sue. Ora, per esempio, ha preso sotto la sua protezione l'acqua calda. Sì, signori, l'acqua calda, che a Parigi si va a sorseggiare verso le 5 da tutti i pasticceri più rinomati della metropoli. A quanto pare, l'acqua calda rappresenta la sanità presente e futura. Ma diciamolo subito, questa nuova usanza non è spuntata sul suolo europeo, essa è un'importazione americana. A New York, da 10 mesi a questa parte, si bevono acqua calda. I bars sono pieni di bevitori che rifiutano degnosamente il brandy e chiedono acqua a 89 gradi centesimali. È una reazione spiccata contro le bevande ghiacciate che fecero tanto male agli americani. L'inventore dell'acqua calda, si può dire, è il dottor Salisbury, noto in Europa per i suoi studi sulla febbre palustre e sulla tisi, e l'apostolo più fervente delle idee salisburiane è il dottor Ephraim Kutter, il più valente micrografo di tutti gli Stati Uniti, il quale, testé, pubblicava in memoria un titolo, Il drink terapeutico dell'acqua calda, l'origine e l'uso. I giornali di medicina inglese e i migliori avvalorano la tesi del dottor Salisbury e considerano il regime dell'acqua calda come una cosa veramente seria. Un giornale di Londra regala a questo metodo l'epiteto di importante progresso in medicina. Comunque sia, nel sistema salisburiano c'è del buono e dall'altra parte in terapeutica esiste un principio dal quale non si dovrebbe mai discostarsi. Sta bene provare e sperimentare. E in omaggio a questo principio analizzeremo succintamente la memoria del dottor Cutter e offriremo così ai nostri lettori il mezzo di sperimentare. È così facile bere una tazza di acqua calda. Il metodo, nessuno lo nega, è antico, ma fu coordinato in vera forma scientifica nel 1858 da Salisbury, in seguito a interessanti indagini sulle relazioni che possono esistere fra questo genere di alimentazioni e le malattie. Salisbury già da 25 anni si stimava in grado di affermare che la fermentazione delle sostanze nutrienti in parecchi dei nostri organi e in prodotti di questa fermentazione costituiscono i fattori principali delle malattie. L'ipotesi ardita fu quanto formulato per la prima volta, oggi sembra meno contestabile, e la scoperta delle potomaine, i vari alcaloidi nell'economia, i moderni studi sui fenomeni di fermentazione nella digestione e tendono infatti ad attribuire un ufficio di alto valore ai fenomeni di fermentazione e di assimilazione incompleta in un buon numero di malattie. Salisbury aveva presentito la verità. Per evitare l'influenza nefasta delle fermentazioni, il medico americano concepì l'idea di lavare lo stomaco, gli intestini, le glandole per mezzo dell'acqua insinuatasivi in una quantità opportuna. L'acqua fredda non diede risultati decisivi, perciò egli la surrogò con acqua calda a temperatura del sangue. Questa bevanda calda produsse in lui e nelle persone sottoposte ad esperimento una sensazione gradevole di sollievo e di benessere. Secondo Salisbury, al quale ben inteso lasciamo tutta la responsabilità dalla sua teoria, l'acqua calda eccita i movimenti peristaltici normali del tubo intestinale, deterge le mucose gastroenteriche dalle impurità che le rivestono, favorisce lo scolo normale della bile e ne provoca l'eliminazione per la via degli intestini, preservando la sua introduzione nel sangue e dalla sua espulsione per via dei reni. Tutte codeste asserzioni avrebbero bisogno di dimostrazione, tuttavia si sa benissimo che in certe malattie l'acqua è un medicamento molto energico. Mödler vide aumentare di 115 la cifra dell'urea dopo le iniezioni di 1500 di grammi di acqua e il dottor Behncke valuta un grammo la quantità di urea che producono più di 300 grammi d'acqua aggiunti alla bevanda. L'influenza del regime dell'acqua pura è incontestabile e non si ignora che l'acqua fredda e l'acqua calda esercitano azioni differentissime. E ora un attimo, una sorsata di acqua calda, perché la storia non è finita qui. www.redigio.it e la storia continua.